il radiogiornale.
Buongiorno da Gabriele Borer. L'intesa con gli Stati Uniti c'è, ma il premier giapponese Ishiba, che la attendeva per poi dimettersi, ora non vuol lasciare l'incarico. Colpiranno soprattutto l'Africa e i territori occupati palestinesi, Italia e la cooperazione internazionale decisi dal Regno Unito. A Ginevra continua a suscitare polemiche, ma anche comprensione, lo spostamento in Italia del domicilio fiscale di due ex banchieri. Le nuove regole sulla mobilità lenta in vigore da inizio luglio per pro velo è un passo avanti, ma se ne potevano fare anche altri. Nel cosiddetto ciclo galateo dell'Ufficio Federale delle Strade mancano, ad esempio, indicazioni per maggiore sicurezza dei ciclisti nelle rotonde. In Giappone continua a tenere banco l'annuncio dell'intesa commerciale raggiunta con gli Stati Uniti per la sua portata diplomatica, economica e commerciale, ma anche per le sue potenziali ripercussioni sul premier Shigeru Ishiba. I media avevano dato per imminenti le sue dimissioni, ma lui prova a resistere nonostante la pesante sconfitta alle elezioni di domenica. Lorenzo Lamperti, nostro collaboratore dall'Asia orientale, come ha reagito Ishiba alle voci del suo passo indietro?
Ma dunque, il Mainichi Shimbun, quotidiano che ha lanciato l'indiscrezione sulle dimissioni, continua a dire che queste avverranno entro fine agosto. Anche l'agenzia di stampa Kyodo parla di passo indietro inevitabile, altri sono invece più cauti. Di certo sappiamo che ieri sera Ishiba ha incontrato i vertici del suo partito liberal democratico e lo scenario di un cambio di leadership e nuove elezioni anticipate in autunno è tutt'altro che da escludere. Le fazioni del partito sembrano già in movimento. Tra i moderati si parla di un possibile ritorno dell'ex premier Fumio Kishida. Nell'ala più radicale si punta invece su Sanae Takaichi, ipernazionalista e a suo tempo considerata l'erede dell'ex potente leader Shinzo Abe. Molti sono convinti che, spostando il partito a destra, si possa contenere l'ascesa dei sovranisti del Sanseito, che hanno ottenuto un ottimo risultato alle urne. Sull'accordo con Washington, Ishiba prova a prendersi il merito, ma l'opposizione attacca e parla di troppe concessioni su importazioni e investimenti. Resta dunque da capire se l'intesa giocherà a favore del premier o dei suoi avversari.
E quali sono ora gli scenari per il Giappone? Come può incidere l'accordo con Donald Trump?
Allora, Ishiba si è presentato in conferenza stampa e ha smentito le indiscrezioni. L'ha fatto in modo convinto, parlando di voci completamente infondate, e ha ribadito l'intenzione di restare in carica, manifestata anche nei giorni scorsi dopo la storica sconfitta alle elezioni per la Camera Alta del Parlamento, che ha privato la coalizione di governo di una maggioranza. Ishiba continua a dire che il Giappone non può permettersi una crisi e che serve un'azione decisa per affrontare le sfide politiche. Fino a ieri si riferiva esplicitamente ai negoziati con gli Stati Uniti. Ora che l'intesa è stata raggiunta, da una parte dice che serve ancora mettere a punto dei dettagli e si propone per incontrare Trump. Dall'altra allarga lo sguardo e parla anche della difficile situazione economica tra inflazione alta e salari bassi. Insomma, la sensazione è che il premier voglia provare a prendere tempo, sperando magari di riuscire a siglare un'intesa con un partito e trovare un nuovo alleato per la coalizione di governo.
Lorenzo Lamperti, nostro collaboratore dall'Asia orientale. I pesanti tagli agli aiuti esteri annunciati dal governo britannico guidato dalla premier Keir Starmer colpiranno in modo particolare l'Africa e i territori palestinesi occupati. La riduzione, motivata dall'esigenza di aumentare la spesa per la difesa, interesserà programmi dedicati all'istruzione e alla salute delle donne. Altri dettagli con Camilla Camponovo.
Sono stati resi noti i dettagli della riduzione dei finanziamenti esteri annunciata dal governo britannico a fine febbraio, una decisione motivata dalla necessità di aumentare la spesa per la difesa in seguito alle pressioni degli Stati Uniti. Si tratta di un piano di risparmio che avrà profonde conseguenze sulle popolazioni più vulnerabili in Africa. A essere colpiti saranno soprattutto i programmi dedicati all'istruzione dei bambini e alla salute di milioni di donne che si trovano già coinvolte in pesanti conflitti e crisi sanitarie in paesi come il Sudan o la Nigeria. I principali aiuti forniti dal Regno Unito includono l'accesso all'acqua potabile e ai servizi igienico-sanitari, il sostegno per lo sviluppo economico e la lotta alle malattie quali l'AIDS, la malaria e la tubercolosi. Una situazione umanitaria destinata ad aggravarsi ulteriormente, considerando anche il quasi totale stop degli aiuti da parte degli Stati Uniti, determinato dal drastico taglio dei finanziamenti dell'agenzia USAID nel 2025. E ad essere penalizzati saranno anche i territori palestinesi occupati, che subiranno una riduzione degli aiuti del 21% destinati ai programmi per l'accesso al cibo, all'acqua, ai servizi sanitari riservati alle donne e ai bambini. Una parte significativa di questi fondi era dedicata ai servizi forniti dall'UNRWA, l'Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi. E anche in questo caso i tagli aggraveranno la situazione umanitaria in una regione già segnata da crisi e instabilità. Il governo britannico ritiene questo taglio necessario in quanto consentirà di aumentare la spesa per la difesa dal 2,3% al 2,5% del prodotto interno lordo entro il 2027, in linea con la richiesta degli Stati Uniti affinché i paesi europei aumentino i propri contributi alla NATO. L'aumento della spesa militare britannica è il più significativo dalla fine della Guerra Fredda.
In Francia guaio giudiziario per la ministra della cultura. Rachida Dati è infatti stata rinviata a giudizio assieme all'ex patron di Renault, Carlos Ghosn, per corruzione e traffico di influenze. Da Parigi riferisce Annalisa Cappellini.
Una ministra in carica e un ex patron del mondo dell'automobile saranno processati per corruzione in Francia. È la decisione dei giudici parigini, che dopo un'inchiesta durata ben 6 anni hanno rinviato a giudizio la ministra della cultura Rachida Dati e l'ex CEO di Renault Carlos Ghosn. La ministra della cultura francese è accusata di aver incassato 900.000 euro tra il 2010 e il 2012 per delle prestazioni svolte per conto di una filiale di Renault Nissan, senza aver mai realmente lavorato, secondo l'inchiesta. Gli inquirenti sospettano che questi compensi siano stati versati in realtà in cambio di attività di lobbying, svolta dalla Dati, che all'epoca era parlamentare europea, a favore della casa automobilistica, una pratica vietata dalle regole di Bruxelles. Anche Carlos Ghosn, che all'epoca era appunto CEO di Renault Nissan, è stato rinviato a giudizio. Ghosn oggi è latitante in Libano dopo la sua fuga rocambolesca dal Giappone. L'ex patron di Renault non può essere estradato e sarà dunque presumibilmente assente al suo processo. Per Rachida Dati, invece, questo nuovo guaio giudiziario potrebbe avere conseguenze particolarmente negative. Certo, Emmanuel Macron ha già annunciato che la ministra della cultura rimarrà al governo, ma Dati non ha mai fatto mistero delle sue ambizioni politiche e sarà probabilmente candidata a sindaca di Parigi per le elezioni del 2026. Questo scandalo potrebbe dunque seriamente compromettere la sua carriera politica.
Ora dall'interno, in Ticino è stato scarcerato il 27enne fermato in relazione alla morte di una 23enne di Bellinzona. Il fermo era scattato il giorno successivo alla scoperta del cadavere avvenuta il 3 luglio in un appartamento di Vicolo al Sasso. Gli accertamenti del Ministero Pubblico non hanno però fatto emergere evidenze di un intervento di terzi nel decesso della donna, sulle cui cause esatte le verifiche sono ancora in corso. L'uomo resta comunque indagato. A piede libero, il reato ipotizzato nei suoi confronti è quello di omissione di soccorso. È stata confermata la condanna a 20 anni di reclusione per l'uomo afghano che aveva ucciso a coltellate un connazionale nel 2022 a Lucerna. Il Tribunale cantonale ha confermato la sentenza di prima istanza, aggiungendo l'espulsione dalla Svizzera per un periodo di 15 anni. Al momento dell'assassinio l'autore abitava in Francia, la sua richiesta d'asilo era stata respinta. Una decisione comprensibile, un'assenza di etica, sono alcune reazioni a Ginevra alla notizia della probabile partenza di due banchieri per l'Italia, dove potranno godere di un interessante forfait fiscale. Lucia Mottini.
Non uno, ma due banchieri di Ginevra avrebbero spostato il domicilio in Italia. Lo rivela la Tribune de Genève, secondo cui entrambi hanno svolto la loro carriera fino ai vertici in un prestigioso istituto di credito ginevrino, la banca Pictet. Una banca che vanta ai suoi clienti la solidità, affidabilità e attrattiva della piazza finanziaria ginevrina. Il primo nome è Renaud de Plantat, ex socio senior della banca e ancora membro del suo consiglio di amministrazione. Ama l'Italia, dove possiede alcune case e dove potrà usufruire di un forfait introdotto nel 2017 dal governo Gentiloni per i ricchi stranieri. 200.000 franchi in tutto, briciole rispetto a quanto sarebbe tenuto a pagare a Ginevra. Il secondo sarebbe, stando a fonti concordanti della Tribune, Bertrand de Molle, ex socio della banca Pictet, che annunciando il suo ritiro nel 2023 aveva affermato che ne sarebbe stato l'eterno ambasciatore. Partenze che suscitano molte reazioni sui social e anche molte riflessioni tra politici e associazioni economiche. C'è chi teme una cattiva pubblicità per la banca e per Ginevra, altri denunciano l'aspetto etico di chi ha fatto fortuna nel cantone per poi abbandonarlo, ma c'è anche chi denuncia un contesto ginevrino che contribuisce a simili decisioni, come il direttore dell'Affair, la Federazione delle Aziende Romande.
Dal canton Genève. On a un taux d'imposition qui est le plus élevé de Suisse.
Nel canton Ginevra, ci dice Arnaud Burgin, l'aliquota fiscale è la più alta della Svizzera, sul reddito come sulla sostanza, e parallelamente ci sono delle iniziative fiscali che mirano ad aumentare le imposte. Il riferimento è a recenti votazioni cantonali e alla prossima federale sull'imposta di successione. Vi è insomma il rischio, secondo le associazioni economiche, che la fiscalità di Ginevra si riveli sempre più dissuasiva rispetto alla concorrenza internazionale. I forfè introdotti in Italia sono certo tra i più attrattivi, ma non sono i soli. A contendersi i favori delle grandi fortune, vi sono anche paesi come il Portogallo, Dubai o Singapore.
E ora parliamo di calcio e hooliganismo. Per un tifoso del Servette si prospetta una condanna a 2 anni e 8 mesi di carcere, di cui 1 anno da scontare per atti di violenza commessi l'anno scorso a Winterthur, al termine di una partita di Coppa Svizzera contro la squadra locale. Il 27enne aveva in particolare lanciato una torcia incandescente contro una tribuna, causando il ferimento di alcune persone. Il processo, con rito abbreviato, si tiene oggi. Riferisce Giampaolo Driussi.
28 aprile 2024, al termine della semifinale di Coppa Svizzera Winterthur Servette, vinta dagli ospiti per 1-0, una trentina di supporter ginevrini invade il campo. Uno di loro, un 27enne, accende una torcia e la lancia contro il pubblico locale, in un settore dove sono presenti anche diverse famiglie con bambini. Il mezzo incandescente, che può arrivare fino a 2500 gradi, sfiora la testa di una spettatrice, ustiona altre 2 persone, mentre una terza, per schivarla, cade e si ferisce a una spalla. L'autore del gesto si unisce poi ad altre decine di supporter che creano disordine alla stazione di Winterthur, danneggia cassonetti e biciclette e lancia pietre raccolte dai binari contro la polizia. Una volta identificato, ammette i fatti, circostanza che gli permetterà di andare a processo con rito abbreviato. L'udienza si tiene oggi e la pena richiesta dal pubblico ministero consiste in 32 mesi di carcere, di cui 12 da scontare, il resto sospeso per un periodo di prova di 3 anni, una pena pecuniaria di 5.400 franchi e un'ulteriore multa. I reati contestati al 27enne sono parecchi, in via principale quello di tentate lesioni personali gravi, avendo preso in considerazione il rischio di causare ferite serie agli spettatori. In caso di conferma da parte della Corte, la sentenza diventerebbe inappellabile. I club sono invece già stati chiamati alla cassa, con 40.000 franchi di multa inflitti al Servette e 5.000 al Winterthur.
Si terrà in Svizzera nel 2028 un grande incontro internazionale di scout. Lo hanno annunciato oggi le 2 associazioni mondiali del movimento, destinato a giovani tra i 16 e i 22 anni, e sono attesi circa 5.500 scout da tutta Europa. Come ha dichiarato all'agenzia Keystone ATS un portavoce del movimento scout svizzero, entro fine anno verranno definite le potenziali località che possono ospitare l'evento. L'ultimo campo internazionale in Svizzera si era tenuto nel 2001 a Interlaken. In strada circolano sempre più biciclette e monopattini e si aggiornano regolarmente quindi le regole per la condivisione degli spazi, che per la mobilità lenta si concentrano su rispetto e sicurezza. L'Ufficio Federale delle Strade ha aggiornato recentemente il cosiddetto ciclo Galateo. Nella revisione, fa notare Provelo Svizzera, una lobby in favore della mobilità lenta, mancano tuttavia ancora alcuni importanti accorgimenti. Ce ne parla Mirko Priuli.
Dal 1 luglio sono entrate in vigore nuove disposizioni sulla mobilità lenta, norme con le quali Lustra ha aggiornato il suo ciclo Galateo, il vademecum per una circolazione più sicura e rispettosa. L'evoluzione dei mezzi di trasporto tra biciclette e monopattini elettrici di ogni tipo impone oggi una maggiore attenzione alla condivisione dello spazio stradale. La seconda edizione non si rivolge così solo ai ciclisti, ma anche ad automobilisti e pedoni, con l'obiettivo di prevenire incidenti e migliorare la convivenza.
Diese Revision grundsätzlich positiv. Das heißt, sie geht in die richtige Richtung.
Abbiamo accolto positivamente questa revisione, va nella giusta direzione, afferma Christoph Merkli di Pro Velo Svizzera, sottolineando due importanti aspetti.
Einerseits wird der Personen- und Warentransport erleichtert.
Le regole sul trasporto di merci e persone con la bicicletta sono state semplificate. Vi è inoltre stata una liberalizzazione dell'utilizzo delle bici elettriche. Tra le novità elencate nel ciclo Galateo, il divieto per alcune e-bike veloci di usare le piste ciclabili, ma anche nuove restrizioni su dove possono circolare. E in circolazione sono entrate anche le e-bike pesanti, con un peso fino a 450 kg, sono classificate come ciclomotori, targa gialla obbligatoria e velocità massima di 25 km orari. Via allora la pedalata perfetta? Anzi, no. Pro Velo Svizzera lamenta anche alcune lacune. C'è ancora margine di miglioramento. Attendiamo ad esempio che venga introdotto il divieto di sorpassare le bici nelle rotatorie e anche nuovi cartelli stradali per più sicurezza, oltre che al limite di distanza durante il sorpasso, già introdotto in diversi paesi, ma non ancora in Svizzera.
Aber in der Schweiz leider noch nicht.
Richieste queste che faranno parte, così spera Christoph Merkli, del prossimo ciclo Galateo. Per il momento concentriamoci sulla seconda edizione, ricca di risposte alle più svariate domande e scaricabile dalla pagina dell'Ufficio Federale delle Strade.
E con questo è tutto per il Radiogiornale. Ora c'è lo sport. Buon ascolto e buon pomeriggio.